Il Medioevo, visita al castello. Masnadieri, buona gente. Piccolo, intelligente, mondo urbanistico. Il nome, dato al castello, indica una precisa struttura architettonica e urbanistica che non deve essere confusa con altre. Ad esempio, anche oggi in Toscana, nel linguaggio locale, si dice Rocca, un fortilizio occupato da un presidio militare e funzionante da ridotto dalla terra murata, mentre il castello è un complesso molto più elaborato. Une mente insieme fattori difensivi ma anche esigenze abitative e produttive. È questo il Château francese, il castillo spagnolo, l'inglese castle, nomi derivanti dal latino castellum, diminutivo di castrum. In tedesco, invece, il nome è più descrittivo, Schloss, cioè luogo rinchiuso, rinserrato, difeso. Nel primissimo Medioevo, tra il VII e il XII secolo, i castelli sorsero specialmente nelle campagne. Isolati, su siti dominanti oppure in località dove preesistevano acropoli preromane, è il caso di Veio e di Gameria, o castra romani, come per Solaro Alessandrino, Albano Romano, Castel d'Appio, o speciali robusti edifici, come mausolei, tipico in questo caso il mausoleo di Adriano, che divenne Castel Sant'Angelo a Roma, oppure il mausoleo di Cecilia Metella, che fu poi il castello dei Caetani. Dal secolo XII in poi, essi sorsero anche nelle città e nei borghi, assumendo la complessità architettonico-urbanistica che caratterizza il castello nel suo completo sviluppo, quale si riscontra in quelli del secolo XII e XV, comprendenti la cinta, il mastio e il palazzo baronale. La cinta costituiva la difesa perimetrale del castello. All'inizio era formata da una palizzata, poi da un muro alto dai 5 ai 10 metri, prima senza torri, poi con torri distante dai 30 ai 50 metri, le quali la suddividevano in tratti dette cortine. Molti castelli ebbero anche due o tre cinte, o all'intero perimetro o su tratti parziali di esso, specialmente quando la cinta più esterna racchiudeva un borgo. In tali casi gli abitanti di questo erano soggetti a un diritto speciale nei riguardi del Signore e si dicevano gens in manso nata, gente nata nel manso, da dove il nome masnada o masnadiero, che all'inizio significava nulla più che una situazione giuridica e poi acquisì significato spregevole, dato che questa gens si comportava molte volte peggio del signore stesso nei confronti della gente del contado. Sino al secolo XIII le mura ebbero raramente un fossato, poi lo ebbero specialmente i castelli in pianura. L'assalitore doveva così superare ben tre cinte di mura, oltre al fossato, e in tal modo gli assalti venivano filtrati con non poco successo. piccolo, intelligente mondo urbanistico. Le torri della cinta, nei primi secoli, si fecero a pianta o semicircolare, chiuse alla gola. Vedi Campiano, Badia di Musignano, Rocca Scalegna. Oppure del tutto circolare, come a Mileto, Montemale e Fontanellato. Dal secolo XIII in poi furono per lo più a pianta quadrata o rettangolare. Vedi Savignano, Monteriggioni, Lago Pesole. Ma si ebbero anche torri pentagonali, esagonali, ottagonali o addirittura ennagonali, nove lati, come quelle di Spor Maggiore in Alto Adige. Le torri erano sempre più alte del muro di cinta e anche di molto. In vari castelli normanni di Sicilia e in Catania sono di 30 metri. Esse erano a tre o quattro piani divisi da solai in legno e o da volte in muratura, comunicanti tra loro con scalette interne o ricavate nello spessore dei muri. Sul loro piano più alto si collocavano le maggiori macchine balistiche, cioè le catapulte o le briccole, che lanciavano ceste o reti piene di sassi, oppure balestre o trabocchi che lanciavano grossi verrettoni o saette, sassi e pale di pietra. Nelle pareti delle cortine e delle torri si ricavavano saettiere, situate alte in rapporto al livello del terreno esterno, talvolta su più ordini, di forma varia, ma sempre strombate, e cioè con una sezione ristretta verso l'esterno. Gli arcieri e i balestrieri accedevano ad esse da ripiani interni di muratura o di tavolato. Sulla sommità delle torri o delle cortine correva verso la parete esterna un muretto detto parapetto o pettorale, che lasciava verso il lato interno un cammino di ronda o rondello o girone. Nel secolo XIII si introdusse, per proteggere i difensori, l'uso di merli sul parapetto, elemento ripreso dall'antichità. Tali merli vennero detti guelfi, se coperti da concipiani o ghibellini, se terminavano con blocchi a doppio corno. Erano questi qualificativi che alla fondazione del castello denotavano il partito politico del feudatario, ma che in seguito furono solo indicazioni tecniche. Le aperture tra un merlo e l'altro spesso si chiudevano con tavoleati girevoli su perni orizzontali, detti ventole o mantelletti, i quali, al momento opportuno, si rialzavano per far passare i proiettili. Il cammino di ronda era bensì continuo per tutta la cinta, ma in ogni cortina presso le torri che la delimitavano era sbarrato da porte o interrotto da un fosso con ponte levatoio manovrato dalla torre, allo scopo di isolare quella cortina che fosse caduta in potere dell'assalitore. Una speciale importanza ebbe l'ingresso attraverso la cinta. Sino al secolo XII, quando i castelli non avevano fossato, esso era formato da un androne, largo tanto da permettere il passaggio di due cavalli affiancati, e chiuso con robusto battenti. Introdottosi poi l'uso dei fossati, si ricorse nuovamente al ponte levatoio, già conosciuto nell'antichità, ma molto evoluto in un complesso e accurato sistema tecnico di manovra.